il divano di spade. Cinema, TV e schermi assortiti.
E dunque benvenuti, sabato 12 novembre, poco dopo le 18, siamo qui come sempre seduti sul divano di spade e oggi, vabbè, lo ammetto subito, ci permettiamo un po' di autopromozione per iniziare. Poi parleremo di mega film che ci sono in sala, a partire da The Marvels, che è il nuovo della Marvel, che sancisce la crisi della Marvel. Lo sapete, la gente non vuole più vedere i supereroi al cinema, o almeno così pare. Io sono cresciuto con i supereroi a fumetti e sono stato iper contento di diventare grande con il successo dei supereroi al cinema, ma forse è anche fisiologico che succeda che il pubblico si stufi, che voglia qualcos'altro.
Eroi è un concetto antiquato, ma il mondo ne ha ancora bisogno.
Pronta?
A qualunque costo.
A qualunque costo.
Abbiamo sconfitto Thanos. Ma non è finita.
Il mio lavoro è ineluttabile. Ci sarà sempre modo di finirlo.
Prima di parlare di The Marvels, però, oggi vorrei parlare di quello che accadrà a partire dal prossimo venerdì, attenzione, sui nostri schermi di casa, e cioè sugli schermi della prima serata di La 2, che ogni venerdì alle 21 fino a Natale ci porterà grandi film che sono, come dire, sia film d'autore che film di grande successo, da grande pubblico.
Iniziò come una vacanza. Desideroso di sfuggire a un fulgido futuro nelle grandi pianure, Arthur Howitzer Jr. trasformò una serie di rubriche di viaggi nel French Dispatch, un fattuale reportage settimanale sui temi di politica mondiale, le arti, nobili e meno, e varie storie su ciò che è di umano interesse.
Tanto per fare un esempio a caso, una delle mie cose preferite, The French Dispatch di Wes Anderson è uno dei primi film che saranno trasmessi su La 2 per questo ciclo di grande cinema, che però comprende anche Nomadland di Chloe Zhao, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, bellissimo, e Cyrano di Joe Wright. Le facce che vedrete in questi film sono quelle di grandissimi attori: Anthony Hopkins, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Peter Dinklage, Bill Murray, Tilda Swinton. Insomma, sono film pieni di grandi facce da cinema, grandissime facce da cinema. Adesso direi, per iniziare, ne parliamo tra poco un po' con un collega che si occupa proprio di scegliere i film e le serie TV che poi noi vediamo la sera su RSI La 1 e La 2. Lui è Davide Staffiero, è anche un grande appassionato di quello per cui lavora, che insomma, diciamolo, è anche un bel lavoro scegliere i film, no? Io personalmente non potrei pensare a un lavoro migliore, ma non parliamo di questo, tra poco saremo qui in tre, caro Luca.
Non piangere nel mio ufficio.
Mind just can't over and she's got that look in her eyes. She's leaning in, I guess she's saying goodnight. She said, I'm so tired of fighting. I'm so scared to lose. But I don't care anymore, I think I'm in love with you. I don't care anymore, don't care anymore. I don't care anymore, don't care anymore.
Il divano di spade nella serata di sabato qui su Rete 3, avevo promesso che avremmo fatto un po' di autopromozione, lo ammetto, è arrivato quel momento lì, perché è un momento importante del nostro palinsesto autunnale barra invernale, perché su La 2, a partire dal prossimo venerdì alle 21, ci sarà un sacco di cinema d'autore in prima serata ogni venerdì alle 21 su La 2. Inizieremo fino all'arrivo del Natale con 5 grandi film che sono Nomadland venerdì prossimo, The French Dispatch l'1 dicembre, The Father l'8 dicembre, Licorice Pizza meraviglioso il 15 dicembre e infine Cyrano il 22 dicembre. Siamo collegati per parlare di questa programmazione che è un po' diversa dal solito per quello che riguarda la prima serata di La 2, con Davide Staffiero, il nostro collega che si occupa proprio degli acquisti fiction e quindi è proprio nel team che decide quello che passa la sera in TV. Quindi, insomma, nel caso, lamentatevi con lui se c'è qualcosa che non vi piace. Sei contento, Davide, che ti faccio, come dire, scrivere se volete dei messaggi WhatsApp o SMS che ti danno contro?
Assolutamente sì, è la prima cosa che dico a tutte le persone nuove che incontro. Cosa fai per lavoro? Lavoro alla RSI e nel team Acquisti Fiction, quindi se qualcosa non ti piace dimmelo che ne parliamo.
Comunque è molto aperto e accetta suggerimenti. Dunque, abbiamo raccontato i film che ci saranno, abbiamo detto che sono film d'autore e questo direi che non ci piove, anche se sono poi film che hanno avuto un notevole riscontro di pubblico nel corso delle ultime stagioni. Allora, perché questa serata di La 2 delle 21 del venerdì diventa qualcosa di diverso dal solito? E soprattutto, come avete scelto questa prima serie di film?
Beh, prima di tutto la scelta del venerdì la trovo azzeccata perché inizia il weekend. E quindi è un buon modo, dopo una settimana di lavoro, per avviare il fine settimana con un bel film. In prima serata, quindi a un orario più che accessibile per tutti. L'idea appunto è di proporre cinema di qualità. Dopo, su cosa sia il cinema di qualità si può naturalmente discutere. Noi ci siamo concentrati su opere che in qualche modo hanno conquistato sia pubblico che critica, che hanno girato i grandi festival internazionali, opere di autori già affermati oppure di autori emergenti, insomma opere che per vari motivi riteniamo avessero diritto a un posto di rilievo, a una sede privilegiata in palinsesto per poter raggiungere anche il grande pubblico della Svizzera italiana.
Tra l'altro questo è anche un momento storico in cui sembra un pochino che il cinema in sala abbia un po' meno successo, il cinema dei grandi generi che hanno tenuto su Hollywood in questi ultimi anni, per cui ad esempio i supereroi o la fantascienza distopica, e sembra ci sia un po' un ritorno ai filmoni, sì, ma filmoni d'autore, pensiamo a Oppenheimer ad esempio o al film di Martin Scorsese, ecco, sono due casi abbastanza recenti, e questi film in qualche modo vanno proprio in quella direzione lì. Io direi, Davide, tu stai lì con noi ancora un attimo, ci sentiamo un po' di musica e poi andiamo a raccontare almeno i primi tre film di questo ciclo, giusto perché sono grandissimi film e per fare venire un po' l'acquolina agli occhi ai nostri radiospettatori e radiospettatrici. Stai lì, eh?
Alice, due pensieri nelle scarpe e una musica in vinile. Alice, la normalità di un modo strano di sognare. Alice non ha mai fatto pace con la guerra. Alice è una città sul mare, sdraiata per terra. Alice dice sempre che cambio la mia idea continuamente. E a volte ho bisogno di tutto, a volte mi basta quello che ho. E lei fa finta di niente. E lei fa finta di niente. Alice smalto nero ed un cappello di cui non aveva neanche un piccolo ricordo. In un armadio bianco fatto di pensieri, troppe poche idee colorate, molti vestiti neri. Alice dice sempre che cambio la mia idea continuamente. E a volte ho bisogno di tutto, a volte mi basta quello che ho. E lei fa finta di niente. E lei fa finta di niente.
E a pensarci bene, per tutta la mia vita non ho mai cercato nient'altro che di ritrovare la sensazione di quando, da bambini, ti venivo vicino e sentivo che tutto quello che mi interessava e che era importante era lì, nel raggio di un metro da te e dal tuo sguardo. Se penso alla mia irrequietezza, ai miei nervi tesi, alle mie corse assurde, mi appare chiaro che tutto è disceso da questa mancanza. Dalla nostalgia per una porzione di stanza nella penombra di mille pomeriggi, che era un mondo con al centro te e la certezza che ogni cosa, finché fossi rimasto in quel posto, sarebbe stata esatta, giusta e buona.
Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque.
Sì, signora, lo so.
E a volte vi chiamano nomadi.
Mia madre dice che lei è una senza tetto, è vero?
No, non sono una senza tetto, sono senza casa. Non è la stessa cosa, giusto?
No.
E dunque non so se l'avete riconosciuto, film premiatissimo agli Oscar, film del 2020, scritto, diretto, montato e forse anche coprodotto, se non ricordo male, da Chloe Zhao, che con questo film è diventata una regista strariconosciuta a livello mondiale. Il film è Nomadland, che è film con protagonista, lo sapete, Frances McDormand, che se ne va in giro per gli Stati Uniti in un furgone cercando lavoretti, insieme ad altre persone che sono diventati nuovi nomadi moderni di questa epoca. Sono persone che sono disoccupate e appunto vanno in giro per gli Stati Uniti inseguendo lavori più o meno precari e più o meno modesti, praticamente con pochissimi soldi. Un film nato da un lavoro di inchiesta giornalistica e che poi è diventato appunto un film amatissimo in mezzo mondo. Dunque, Davide Staffiero, collegato con noi, si occupa degli acquisti fiction per la RSI ed è uno delle persone che hanno scelto questo nuovo ciclo di film che vedremo appunto su La 2 ogni venerdì alle 21 prima di Natale. Dunque, intanto Nomadland, mica poco come inizio.
No, direi proprio un inizio col botto, infatti era proprio questa l'idea di partire con un film che comunque ha già avuto un suo riscontro presso il grande pubblico, ha vinto un sacco di premi, come dicevi, a Venezia, a Toronto, agli Oscar, miglior film, miglior regia, miglior attrice, insomma ha fatto incetta dei maggiori premi di settore, ed è un film molto bello, secondo me molto interessante. Questa regista appunto americana di origine cinese ha una capacità di ritrarre un microcosmo sociale con un'attenzione e una delicatezza veramente fuori dal comune. Suo era già The Rider, che abbiamo passato anche di recente sulle nostre reti, e che aveva un po' conquistato il pubblico del circuito indipendente, e con Nomadland ha fatto proprio il passo verso il grande pubblico, perché il film ha avuto una risonanza maggiore. Poi l'interpretazione di Frances McDormand è qualcosa di meravigliosa, che lo si vedeva forse dai tempi di Fargo, di Tre manifesti a Ebbing, un'attrice straordinaria, molto con un sacco di calore umano, e quindi è una storia secondo me piena di emozioni, ma di emozioni positive anche nel dramma, anche nella tragedia.
E Chloe Zhao è una che sicuramente non ha rinunciato al suo stile personale, nonostante appunto sia andata poi a conquistare il grande pubblico, che è una delle dimostrazioni che se tu fai le cose per bene e fai le cose in cui credi, non è detto che poi la gente non ti segua. Ma io direi andiamo a sentire una clip invece dal secondo film, che sarà parte di questa rassegna sulla 2 ogni venerdì alle 21, e questo invece sarà in onda venerdì 1 dicembre. Si intitola The French Dispatch.
Radunò una squadra dei migliori giornalisti stranieri del tempo: Berensen, Sazerac, Kremenz, Robeck Wright. Era questa la sua gente.
Ecco, in realtà si intitola The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun, che però insomma noi la facciamo più breve, ed è un film di Wes Anderson, il che praticamente finisce la descrizione, perché questo è tutto quello che dovete sapere. Wes Anderson, se lo conoscete, è un regista che ha uno stile assolutamente inconfondibile, fatto di tutte quelle inquadrature simmetriche, di tutte quelle tinte pastello, di tutte quelle cose che ben conosciamo, e soprattutto ha dentro il cast, beh, ha la stessa Frances McDormand di cui parlavamo prima, però come al solito nel caso di Wes Anderson insieme ci sono praticamente tutte le star del cinema hollywoodiano stiloso a cui potete pensare, perché c'è naturalmente Bill Murray come in moltissimi film di Wes Anderson, c'è Owen Wilson, c'è Tilda Swinton, c'è Timothée Chalamet, c'è Christoph Waltz, c'è Willem Dafoe, insomma lo sapete, c'è Benicio del Toro. Cos'altro possiamo dire di questo film di Wes Anderson, che a me tra l'altro è piaciuto moltissimo, oltre al fatto che ci sono dentro un sacco di star?
Beh, possiamo dire prima di tutto che Wes Anderson è incontestabilmente un autore, perché sono veramente pochi i registi che poi diventano aggettivo, no? Hitchcockiano, Kubrickiano, Felliniano. Negli ultimi 30 anni c'è stato Tarantino e forse solo Wes Anderson e pochissimi altri, quindi
vero,
si è veramente ritagliato uno spazio, come dicevi bene tu, per uno stile assolutamente inconfondibile. Ma con French Dispatch secondo me devia un po', non dalla parte estetica, insomma quella visiva è la sua e non si discute, ma dal punto di vista narrativo, con questo approccio antologico, storie diverse riunite in una cornice, secondo me fa il salto di qualità, cerca una narrativa più ambiziosa, più complessa, più stratificata rispetto al passato. Quindi è sicuramente, per chi ama Wes Anderson, ma anche per chi non lo ama particolarmente, è comunque un film che va visto, perché è davvero la testimonianza di un autore di oggi.
Assolutamente autore, non credete a quelli che dicono che lui è solo un bravo manierista, uno che sa mettere insieme una piccola casa di bambole molto precisa, ma che poi i suoi film non hanno sostanza. Io credo che insomma ci sia molto da imparare anche sul mondo in cui viviamo dai film di Wes Anderson. Ma detto questo, adesso non voglio iniziare una polemica critica in questi pochi secondi che dedichiamo a ognuno di questi film. Andiamo a raccontare magari il terzo film, che sarà invece sempre sulla 2, sempre il venerdì, sempre alle 21, però il venerdì 8 dicembre. È un film che a me insomma ha fatto molto, non dico male, però è un film pesante da vedere e anche molto bello. Il film si intitola The Father.
Data di nascita? Venerdì 31 dicembre 1937.
Al momento vive con sua figlia, giusto?
Sì, a casa mia.
Dunque, questa è una clip tratta da The Father, film del 2020 di Florian Zeller, ma soprattutto interpretato da Anthony Hopkins come principale protagonista e anche come, diciamo, mattatore di questo film, in un ruolo molto difficile perché ci presenta un uomo anziano affetto da quella che si chiama, con un modo di dire che forse non è scientificamente molto corretto, ma insomma, demenza senile. Ed è proprio, come dire, la discesa di questo uomo negli abissi della sua mente, della confusione soprattutto, con tutte quelle che sono le fisse e i problemi proprio di salute mentale e anche tutte le conseguenze che questo tipo di problematiche hanno nei confronti della famiglia e delle persone che ti vogliono bene.
Tra l'altro è tratto da una pièce teatrale dello stesso regista, quindi è un lavoro sul quale evidentemente ha ragionato e lavorato parecchio. C'è questa interpretazione di Hopkins, che beh, lui non ha bisogno di presentazioni chiaramente, ma ancora una volta in età avanzata dimostra veramente una capacità e una grandezza come attore praticamente unica. E la cosa interessante secondo me di The Father è che racconta una storia, come dicevi, triste e difficile, però con un modo di mettere lo spettatore nei panni del personaggio, di metterlo al centro, che diventa quasi un thriller psicologico, questa sua perdita di coordinate, di non riconoscere la gente, di non capire più dov'è e con chi è. Lo spettatore è lì con lui, quindi è totalmente immersivo e secondo me è un ottimo modo per cercare di capire anche alla lontana che cosa possa passare una persona affetta da una forma di demenza senile.
Quindi se si va oltre, diciamo, l'angoscia che può essere normale provare, si scopre veramente un film di altissimo, altissimo valore. Vi ricordo The Father l'8 dicembre alle 21, sempre su RSI La 2. Poi, Davide, ci risentiamo magari per presentare i film successivi, una delle prossime puntate. Che ne dici?
Molto volentieri.
Intanto voi sappiate che questa serie di film d'autore sono davvero imperdibili. Abbiamo detto ogni venerdì, a partire dal prossimo venerdì, su RSI La 2.
My eyes stand tall like a man. It's on my-
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
E dunque siamo tornati qui sul divano di spade e dobbiamo occuparci, come avete sentito forse dalla sigletta, di quello che succede nelle sale della Svizzera italiana, dei film che ci sono. Soprattutto però in questo caso dobbiamo occuparci del grande caso che sta sconvolgendo Hollywood in questo ultimo periodo. E cioè, ma è vero che la gente si sta stufando dei supereroi? Perché questo sembra effettivamente essere l'andazzo. Perché quest'anno è stato l'anno della caduta delle certezze, della caduta degli dèi per Hollywood. Nel senso che, a parte gli horror, che funzionano sempre, l'abbiamo visto nelle scorse puntate, ecco, gli altri grandi generi che hanno tenuto su la baracca del cinema in questi anni stanno un po' perdendo quota. E il caso più evidente è proprio quello del genere supereroico, perché è uscito The Marvels la settimana scorsa e pare sarà, il primo vero flop della storia recente della Marvel. Un fiasco che, intendiamoci, comunque ha superato i 110 milioni di dollari di incassi, probabilmente 120 mentre parliamo, ma di fronte a sto cartellino del prezzo che è di 200 milioni di dollari solo di budget di produzione, quindi capite che sono film che devono guadagnare, che ne so, almeno mezzo miliardo di franchi euro-dollari per andare in pari, se no non c'è proprio niente da fare. Ormai le cifre sono queste, quindi si capisce che basta che un film va male e la gente ai piani alti di Hollywood, della Disney, della Marvel si preoccupa. Infatti, la Marvel ha subito detto che l'anno prossimo farà uscire un solo film, e non tre, come sta facendo ormai da tempo. Ecco, questo per quanto riguarda i supereroi. Ci sono poi casi che ti fanno pensare che comunque il pubblico non è che non abbia voglia di andare al cinema. C'è comunque una voglia di filmoni, ma non necessariamente di filmoni di genere, ecco. Cioè, ad esempio, esce Oppenheimer e fa un botto, scusate il gioco di parole. Però anche il film di Paolo Cortellesi, per dire, è vedutissimo, si dice, non lo so, nelle sale. Comunque, insomma, considerate le proporzioni. Il film di Paolo Cortellesi, che si intitola C'è ancora domani, magari l'avete già visto, ha incassato, mi sembra, più di 13 milioni di euro. Ed è un successo. The Marvels ne ha incassati ben più di 100 milioni di dollari. Ed è un flop, quindi insomma bisogna sempre vedere quali sono i pesi sulla bilancia. Comunque, sentiamoci un'altra clip dal film.
Questo è solo l'inizio.
Ha provocato uno squarcio nello spazio-tempo. Quella è una realtà alternativa che trabocca nella nostra.
The Marvels è, diciamo tecnicamente, il seguito di Captain Marvel del 2019. E al centro delle vicende c'è sempre Carol Danvers, a.k.a. Captain Marvel, qui interpretata, come al solito, da Brie Larson. Questa volta però è accompagnata da due altre supereroine che hanno esordito negli anni scorsi in altre serie televisive dei Marvel Studios. Quindi c'è Monica Rambeau, che è interpretata da Tayona Paris, lei l'abbiamo vista in WandaVision, e nei fumetti era un'altra Captain Marvel, tra l'altro. Poi c'è Kamala Khan, che è interpretata da Iman Vellani, che sarebbe poi Miss Marvel, e lei l'abbiamo vista nella sua miniserie televisiva che porta appunto il nome di Miss Marvel. E lei è anche la prima supereroina musulmana dell'universo Marvel, tra l'altro, questo detto tra parentesi. Comunque, insomma, c'è un po' di casino, mi sembra. Fin dall'inizio del film, tra l'altro, le tre si ritrovano legate a causa dei loro poteri legati alla luce, no? E si scambiano di posto ogni volta che li utilizzano. Cioè, è ovvio che tra due Captain Marvel e una Miss Marvel, se siete un po' confusi, cioè non vi preoccupate, è normale. In realtà è più facile vedere il film che spiegare tutte queste cose. Poi, questa cosa in realtà dei vari Captain Marvel che sono stati nel corso della storia a fumetti della Marvel, sono stati uomini, donne, cioè era già una roba complicata nei fumetti. Qui secondo me ci hanno incasinato ancora di più, ma questa è una mia idea. Sentiamoci un'altra clip da The Marvels.
Cosa sei disposta a fare?
Sono invincibile. I tuoi poteri mi rendono solo più forte.
Non c'è partita. Non possiamo controllarla. B.
Vi chiedo un'ultima battaglia.
Tra poco, ancora Marvel e ancora Marvels, qui sul divano di Spade. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Non puoi proteggere il tuo popolo. Puoi essere eccezionale, anche senza essere sola.
Sono già qui.
Dunque, The Marvels, oggi al divano di Spade, film che forse segna il declino della Marvel nel mondo hollywoodiano e cambia, come dicono quelli del marketing, il sentiment nei confronti della Marvel. E i fan diventano hater. Giuro, adesso sto facendo un po' di enfasi, però si è visto, perché settimana scorsa la Marvel ha osato fare un tweet che diceva: andate a vedere The Marvels, non perdetevi il film numero uno al mondo. Ecco, su questa cosa del film numero uno al mondo si sono scatenati gli hater, ma semplicemente, cioè, perché non era vero, o meglio, era una verità parziale, perché The Marvels è stato effettivamente il film più visto al mondo nel suo primo weekend di programmazione, ma solo per quel weekend lì, e per di più era un weekend dove c'era pochissima concorrenza vera nelle sale, quindi forse non era poi il caso di vantarsi, eh. È chiaro che una volta la Marvel non aveva bisogno di dire queste cose, e non aveva, una volta la Marvel, neanche bisogno di avvocati difensori. Mentre stavolta le cose sono andate così male che qualcuno si è sentito persino in dovere di difenderla, poverina, cioè gente anche piuttosto conosciuta. Io ho letto dei tweet di Stephen King, che ha scritto appunto su Twitter, o su X come si chiama adesso, ai suoi 7 milioni e rotte di follower, ha scritto: ma perché c'è così tanta gioia nel vedere un progetto che fallisce, no? E lui, giustamente, dice Stephen King, si chiede a cosa serve. Poi però avanza un'ipotesi, e cioè che parte del rifiuto di The Marvels potrebbe essere dovuto all'odio dei fanboy adolescenti. Sapete come fanno i maschietti a volte a quell'età, no? Bleh, ragazze! Ecco, in pratica Stephen King sostiene che il pubblico dei fumetti sia ancora un po' quello dei ragazzini che vogliono fare il loro boys club e quindi ora osteggiano un film con tutte supereroine femmine. È una teoria interessante, ma credo non sia una spiegazione completa, ecco. Credo che poi la spiegazione più semplice sia quella vera, e cioè che il pubblico è semplicemente un po' stufo di queste storie. Wonder Woman, in fondo, aveva una protagonista donna ed è andato bene, ma era quanto, 5-6 anni fa. Adesso, forse, è semplicemente che i supereroi non sono più sulla cresta dell'onda e dobbiamo farci il callo.
Monica, è ora di volare.
No.
Volere è potere!
Poi peccato, perché The Marvels è tutt'altro che un brutto film. È un normale film di supereroi, di supereroine in questo caso, con insomma un bel ritmo. Ha dei momenti, tra l'altro devo dire, piuttosto divertenti. Le scene d'azione, gli effetti speciali, non c'è nulla che sia davvero al di sotto dello standard a cui siamo abituati dalla Marvel. Certo, non c'è il grande peso emotivo, la gravitas, no, di certi altri film Marvel che abbiamo visto, però insomma nessuno chiede che ogni film sia un Endgame. Questo, The Marvels, tra l'altro, ha di buono che non dura 3 ore, dura 1 ora e 40, che di questi tempi, almeno per me, è davvero una boccata di sana aria pulita. Cioè io, solo per questo che dura 1 ora e 40, l'avrei promosso a pieni voti personalmente, ma si vede che non sono più sintonizzato con i desideri del pubblico. Che volete che vi dica?
Oh mio Dio!
Non riesco. Tu...
Ci penso io.
I'm a mess. She's the best. She's a 10 out of 10. While I am who I am, got a closet full of skeletons, but I'm honest about the evidence. I say yes, you say next. You can't stand what I did. Now I can't get away with it like she can. Oh damn, what you don't understand.
Bambina prodigio della Via Lattea.
Nick Fury,
il mio cospiratore bendato preferito.
Come va là fuori?
Al solito.
Freddo, zero ossigeno, lo spazio.
Dunque, cosa ci rimane? Cosa può fare la Marvel per salvare il suo universo cinematografico? Ma diciamo un paio di ipotesi. O chiude tutto e trova il modo di ripartire da zero, magari stavolta portando sullo schermo quei personaggi che finora, per un motivo o per l'altro, non hanno avuto lo stesso successo, come ad esempio gli X-Men o i Fantastici 4, e questa potrebbe essere una soluzione. Oppure, altra soluzione, magari un po' molto definitiva, provare a mollare un po' l'idea stessa che gli ha dato il successo, cioè quella del grande universo narrativo, del grande mosaico, del grande puzzle tutto super unito, con i film che si connettono l'uno con l'altro e anche poi con le serie televisive, ma perché, semplicemente, è diventato tutto troppo complesso. Cioè, bisogna mollarla un po' quella roba lì, perché c'è troppa gente, secondo me, che non riesce più a seguire la grande storia. Ormai la grande storia, il grande disegno, lo vedono solo i capi della Marvel, cioè neanche gli attori sanno più che film stanno facendo. Quindi, soluzione, prima, fare dei film che stanno bene in piedi da soli, indipendentemente dal fatto che tu debba avere in testa una enciclopedia Marvel preesistente. In fondo, così diventa anche più semplice, no?
Ha intrecciato i nostri poteri di luce. Quindi ci scambiamo di posto quando li usiamo.
Teoria solida.
Tu puoi assorbire la luce. Io la controllo. E Kamala...
Chi è Kamala?
Ciao.
Riesce a trasformarla in materia fisica. Mai sentito nulla del genere.
Posso farvi vedere di brutto?
No!
E cosa potete fare invece voi, care radiospettatrici, cari radiospettatori, per ascoltare Il Divano di Spade? Beh, lo sapete, basta sintonizzarsi sempre il sabato alle 18 su Rete 3, oppure in replica nella notte tra mercoledì e giovedì, oppure sull'app RSI, oppure in qualsiasi altro luogo dell'universo digitale in cui risieda il nostro podcast. E quindi non mi resta che dirvi, a risentirci presto, settimana prossima parliamo di Hunger Games.
Il Divano di Spade.